Allora, il tema, no, che ho scelto, anzi suggerito, ma poi alla fine ho scelto, no, è quello di parlare della preghiera come esperienza della compassione. Incomincio con il presentarvi un detto dei padri del deserto. Mentre io lo leggo, provate a rispondere alla domanda se siete d'accordo o no, anche se nessuno risponde, ma nel vostro cuore. Allora, il detto è preso dal capitolo sul discernimento e dice così: un fratello interrogò un anziano dicendo: se digiuno, sono salvato? Gli disse l'anziano: no. Disse il fratello: se fuggo gli uomini, sono salvato? Gli disse l'anziano: no. Disse il fratello: se pratico l'amore fraterno, sono salvato? E qui che sarebbe da notare la differenza. Noi risponderemmo sì. L'anziano disse ancora no. E continua: essere salvati vuol dire questo, portare l'accusa di se stessi e non affliggere in nulla il proprio fratello. Così, infatti, Dio fa misericordia all'uomo. Questo detto per me ha una potenza unica, perché rovescia tutto un certo modo di intendere. Vi sottolineo solo due o tre cose in modo poi da riprendere il discorso e farlo diventare una riflessione più piana, no? Allora, la salvezza non consiste in qualcosa che facciamo noi, anche nell'amore, ma consiste nella misericordia che ci viene da parte di Dio. La salvezza è opera dell'amore misericordioso di Dio. Quando si sottolinea portare accusa, non pensate a una cosa psicologica come oggi si contrabbanda, ma vuol dire rimanere nel pianto secondo la beatitudine seconda. Beati coloro che piangono, oppure beati coloro che sono nel pianto, perché saranno consolati. E per darvi l'idea della forza che il pianto su se stessi comporta, vi riporto questa riflessione che ho trovato in un testo, si chiama Il diario della felicità, ed è la descrizione degli anni di galera nelle patrie galere di Ceausescu in Romania, di uno scrittore che di origine ebraica poi si è convertito nel carcere, si è fatto battezzare ed essendo un grande letterato poi ha descritto tutta la sua esperienza delle carceri, degli incontri fatti e di questa apertura del cuore alla misericordia di Dio. E riporta un'espressione semplice di Simone de Beauvoir sul concetto del prossimo. E riporta questo episodio: ho conosciuto un bambino che piangeva perché era morto il figlio della portinaia del suo palazzo. I genitori del bambino si stancarono. In fin dei conti, quel bambino non era tuo fratello. E lei commenta: quel bambino non è mio fratello, ma se lo piango non è più estraneo. Le lacrime fanno questa scelta. Allora qui mi sono ricordato, no? Perché mi aveva colpito quando Papa Francesco è andato per la prima volta a Lampedusa, l'espressione più caratteristica che ha usato è: chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti come questo? Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? E anche in altre occasioni, una volta mi pare c'era una riunione dei sacerdoti della diocesi di Roma e lui ha questa espressione: dimmi, tu piangi? Abbiamo perso le lacrime. Ecco, portare accusa di se stessi vuol dire imparare a piangere. Perché si piange? Certo, posso piangere perché ho mal di pancia, posso piangere perché subisco un'ingiustizia, ma il contenuto della seconda beatitudine, beati coloro che sono nel pianto perché saranno consolati, allude a una cosa specifica, che purtroppo la traduzione, così come noi la leggiamo nella nostra Bibbia, non rende più. Quel pianto allude al pentimento, è il pianto di intuirsi lontani da Dio, di intuirsi ribelli con Dio, di intuirsi, diffidenti verso Dio. È il pianto sul proprio peccato. Ma si può piangere non solo perché si è sbagliato, questo è quello che avviene davanti a uno specchio. Invece il piangere sul proprio peccato è che sei davanti ad altri due occhi che ti accolgono e tu puoi piangere perché senti che verrai accolto, che sei già accolto. Allora, vi leggo una... È una forma di preghiera, ma anche di lode, no? Di un autore musulmano, è un persiano, si chiama Ansari, ed è dell'undicesimo secolo. Innalza a Dio questa preghiera. È molto bella, ascoltate. O tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato, tu che fai bruciare il cuore di chi fa penitenza, tu che accogli i peccatori che confessano la loro colpa. Nessuno si converte fin tanto che tu non lo converti. Nessuno trova il cammino fin tanto che tu non lo prendi per mano. Prendici per mano, perché non abbiamo altro salvatore all'infuori di te. Vieni in nostro aiuto, perché non abbiamo altro rifugio che te. Alle nostre domande solo tu puoi dare la risposta. Alle nostre sofferenze solo tu puoi portare rimedio. Ai nostri tormenti solo tu puoi portare riposo. Ecco, tutto questo piangere su di sé, questo fare pentimento, è per far scoprire all'anima, far scoprire al cuore quel solo tu. Quando l'anima si apre alla forza della presenza di quel solo tu, allora viene addolcita. Questo, chiamiamola addolcimento, quindi che parte dal pianto, si traduce poi in compassione verso tutti. Ecco, il mistero della preghiera è colto dal pianto alla compassione, sul perno che il Signore ti accoglie nella sua misericordia e ti tiene legato a sé. Qui potrei fare una piccola parentesi, per ricordarvi come sono congegnate le beatitudini. Le beatitudini sono otto. La prima e l'ultima hanno il verbo al presente. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. La prima e l'ultima rappresentano l'origine e la corona di tutte le beatitudini, tanto che quando dalla prima si passa alla seconda, poi alla terza, si arriva all'ottava, l'ottava rimanda alla prima. Quando tu puoi essere persin contento che subisci ingiustizia per il nome di Gesù, quando sei povero, quando non sei attaccato a niente. Se non sei attaccato a niente, è poi la seconda beatitudine, beati coloro che sono nel pianto. Allora, c'è un movimento di concatenamento che non comincia dalla prima, ma comincia dalla seconda. Cioè, vale a dire, dal punto di vista del cammino dell'uomo, non deve partire beati i poveri di spirito, perché questa è una dimensione troppo profonda che, fa da condizione, ma non da porta d'accesso. La porta d'accesso al cammino è la seconda, che è beati coloro che sono nel pianto, beati coloro che si pentono a tal punto da piangere e saranno consolati, cioè godranno dell'amore misericordioso di Dio che li accoglie. Quando si accennano beati, dovete leggere: l'uomo realizza la sua umanità in piena comunione con il suo Dio, secondo lo splendore del suo amore. Beati allude a questo. Allora, il primo, come dire, impatto serio nel cammino spirituale è imparare a piangere. E non si può fare se non con la preghiera. Non si tratta di una specie di, stare sul proprio ombelico, no? Come se il piangere fosse riferito semplicemente a se stessi. No, è riferito a una dimensione molto più profonda, cioè è riferito a una condizione della nostra natura umana raggiunta la quale tu sei in comunione con tutta la natura umana di tutti. Quindi non è una specie di concentrazione su se stessi, è il contrario. Piangere i propri peccati significa entrare così a fondo nella dimensione dell'umanità da ritrovare tutti insieme a te davanti a Dio, perché tutti degni del suo amore misericordioso. Questo credo che sia una dimensione essenziale che oggi è un po' lasciata da parte, cioè è come se noi pensassimo: sì, i padri dicevano così, i padri del deserto dicevano così, la nostra tradizione dice così, ma poi abbiamo scoperto tante altre cose e ci fidiamo delle altre cose. Male. Questa cosa non va mai abbandonata, perché è la porta di accesso all'uomo interiore. Senza questa porta di accesso, quindi senza entrare per questa porta, quella specie di, noi potremmo dire, di amor del prossimo, anche diciamo autentico, no? Rischia sempre di tradursi poi in un principio di vanità personale. Io amo il prossimo. Invece, da questo punto di vista, l'amore del prossimo si fa tanto più potente, quindi tanto più compassionevole, quanto meno io guardo a me stesso. Il riconoscere il proprio peccato non è guardare a se stesso. Lo dicevo prima, noi al massimo ci guardiamo allo specchio e riconosciamo i nostri sbagli, no? Ma non è questo il senso della beatitudine. Tu direi che io posso riconoscere il mio peccato se sto davanti a Dio. Io posso riconoscere il mio peccato se colgo la grandezza dell'amore di Dio che mi ha preceduto, che mi ha accompagnato, di cui i miei fratelli che mi hanno preceduto nella fede mi danno testimonianza. Quindi il passaggio, no? Il piangere i propri peccati comporta la percezione che l'amore di Dio si è riversato su di me. Comporta che questo amore mi è stato non solo notificato, mi è stato, quando una cosa l'ha certificato, dai fratelli che mi hanno preceduto. La dimensione di fede, come dell'amore di Dio, non è mai in solitario, è sempre in comunione con tutti, è sempre dentro un popolo, sarebbe la dimensione ecclesiale della fede. Una piccola parentesi ancora, molti, non tanto dubbi della fede, ma una certa languidezza nel vivere la fede deriva dalla incapacità di sentire la Chiesa, di sentirci Chiesa, di sentirci nella Chiesa. E quindi è come se io dovessi affrontare tutte le questioni tra me e Dio. Invece non è così. Pensate anche alla confessione di fede del Pio israelita, no? Che almeno nella liturgia romana domenica scorsa era proclamata, no? È la professione di fede. Ascolta, il Signore è l'unico, no? Il nostro Dio, tu. Quindi prima ci ascolta, poi c'è nostro, poi c'è tu. Il tu viene in terza battuta. Allora, ascolta è che non siamo noi a definire il senso delle cose. Noi dobbiamo come aprirci a quello che ci viene da Dio. Ma quello che ci viene da Dio ci è garantito da chi ci ha preceduto. Quindi il dire ascolta significa già farci trovare in una dimensione di corpo unico. Non sono io solo davanti alla questione, al problema della vita. Sono dentro un movimento di vita che mi precede, mi accompagna e mi seguirà. Nostro perché ogni rivelazione di Dio, fatta anche in maniera singolare al più eccelso dei profeti, è per il popolo, non è per il profeta. Allora, prima di poter dire io, devo poter dire noi. In quel noi ci sono anch'io. Se noi sbagliamo l'accento di questi movimenti, noi incontreremo un mucchio di difficoltà insolubili. Allora, la preghiera che fa accedere a questa dimensione spirituale attraverso il pianto, quindi attraverso il piangere su se stessi, è dentro questa dimensione ecclesiale. E lo sviluppo di questo non è che la compassione, una radicale compassione. E forse una delle espressioni più potenti di questo collegamento io l'ho trovata in Isacco Siro, che è un autore dell'VIII secolo, ma di una rara potenza, proprio per l'esperienza fatta, per la capacità di tradurre in conoscenza quella che è la grande esperienza dell'anima con Dio, no? Che tra l'altro poi sono tutte cose che i grandi autori del Cinquecento, voi siete di tradizione carmelitana, no? Hanno poi ripreso e espresso con concetti diversi, ma la realtà è sempre la stessa. Ascoltate, se uno è giunto alla purezza del cuore, qual è l'indizio? Voi cosa rispondereste? E lui dice, quando saprà, no, ancora la domanda, no? Quando saprà che il suo cuore è arrivato alla purezza? E definisce, colui che vede belli tutti gli uomini e nessuno gli sembra impuro o immondo, allora è un uomo dal cuore puro in verità. Altrimenti, come è possibile che si compia la parola dell'Apostolo? E qui cita il passo della lettera ai Filippesi, al capitolo 2, al versetto 3, anche se la traduzione la cambia un po', ma il significato è lo stesso. Colui che si tiene nella piena virtù reputa chiunque migliore di se stesso nel cuore e in verità. Se questi non è giunto a quanto detto, gli occhi puri non vedono il male, sarà pieno di virtù? Capite la potenza di esperienza che vi viene allusa? E senza preghiera non si arriva a questo. E senza la preghiera con le lacrime non si arriva a questo. Cioè il cuore non può accedere fin lì se non passa attraverso questa porta. Con un altro autore, ma è sempre per far vedere i vari aspetti che questa compassione ormai profonda assume, e fa questo esempio. Se stai cantando un inno a Dio e sopraggiunge un fratello a bussare alla tua porta, non anteporre l'opera della preghiera a quella dell'amore. Non compiresti opera gradita a Dio. L'amore esige la compassione e non il sacrificio. Lasciando il dono della preghiera, offri parole d'amore al fratello, confortandolo. Riprendi poi l'offerta del tuo dono al Padre con lacrime e cuore contrito, e immediatamente lo spirito si rinnoverà sulle tue offerte. Cioè, immediatamente lo spirito ti convoglierà, ti adombrerà con l'amore misericordioso di Dio. Allora, così per riassumere questa prima introduzione alla mia riflessione, direi così. Se un uomo è credente, sicuramente aspira alla percezione della presenza di Dio nel suo cuore, nella sua vita, no? Allora, per avere memoria costante di Dio, tutti i santi ci hanno invitato a questo, tutti. Per avere memoria costante di questo, occorre stabilirsi nel pentimento più bruciante, il quale genera la purità del cuore, la quale ci fa vivere la compassione. Questi sono i nessi. Vuoi godere la presenza di Dio? Accedi al pentimento che ti procura la purità, la quale ti farà vivere la compassione. Allora, se la porta d'accesso è il pentimento, vuol dire che lo sforzo primo non va né sulla purità né sull'amore, ma sul pentimento, ma sul piangere. E tra l'altro è la dimensione che noi abbiamo più alla portata. Cioè non c'è bisogno, non so, di una condizione speciale, di un momento speciale, di un luogo speciale, no. Il pentimento ci può accompagnare comunque, dovunque, sempre, con chiunque. Quindi questa porta è proprio, come dire, non ha la chiave, basta spingere, si apre da sola. Se noi non entriamo di lì, tutto quello che desideriamo non ci verrà concesso. Se volete, anche per così per cogliere a volte le dimensioni nascoste delle preghiere che facciamo sempre. Pensate per esempio alla preghiera del Padre Nostro, no? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. I padri antichi, in particolare Cipriano, che è l'autore forse del commento più classico che è rimasto nella tradizione della Chiesa rispetto alla preghiera del Padre Nostro, lui dice: noi non domandiamo come prima cosa di essere capaci di perdonare, noi domandiamo come prima cosa di avere coscienza ogni giorno di essere peccatori. È solo a partire da quella coscienza che possiamo gustare l'amore misericordioso del Signore e tornare luminosi nel nostro cuore. Se intendessimo la perfezione come senza mancanze, come dire, non facciamo sbagli, osserviamo tutto, se intendessimo la perfezione così, ricordate che il cuore non diventerà mai luminoso, mai. La luminosità non è legata a, come dire, alle nostre diciamo azioni. La luminosità è legata alle condizioni, come dire, che possono far sì che l'impegno che noi mettiamo nelle azioni porti frutto. E il frutto è proprio la santità di Dio come splendore di amore, che è la compassione. Ecco, questo sarebbe la mia, come dire, introduzione alla riflessione che avevo preparato. Faccio un altro piccolo passetto. È un modo di, diciamo, di ragionare diverso da quello che ho portato avanti fino adesso. Provate a constatare, guardate, diciamo, in generale la società oggi com'è. Quindi a livello di percezione interiore delle persone, no? Io penso che si può benissimo constatare, e senza tanti studi o sforzi, basta guardarci attorno, no? Basta andare in un supermercato e vedere come si reagisce. Noi viviamo sicuramente una umanità impoverita e anche irrigidita a volte, con relazioni dove non c'è gentilezza e non c'è ascolto. Io aggiungerei anche, siamo come ansiosamente smarriti. Corriamo di qua e di là, ma in realtà non sappiamo neanche dove andare. Questo proprio come percezione generale. Allora, il fondo di questi atteggiamenti è dato da un cuore rivendicativo. A livello interiore, se voi rivendicate qualcosa, vuol dire che procedete per autogiustificazione, vale a dire avete bisogno di giustificarvi perché non sopportereste la critica di altri e neanche quella di Dio. Allora, quello che mi è venuto da collegare è questo. A un cuore così, che resta intristito, rivendicativo, voi potreste portare una specie di no, ti spiego bene come stanno le cose, ti faccio vedere la verità? Non troverebbe una porta aperta. A un cuore intristito, rivendicativo, si può opporre solo un cuore nella benevolenza e nella mitezza. Ma la benevolenza e la mitezza si possono guadagnare solo imparando a piangere. Solo imparando a piangere davanti al tuo Dio, che ti accoglie e non ti condanna. Cioè, come dire, ti salva da dentro. Cioè, fa fiorire quello che già sei e che tu hai calpestato. Cioè, in fondo, il cammino di purificazione del cuore è un cammino di fioritura in umanità. E questa fioritura però si realizza secondo una legge che all'inizio è molto ostica, facciamo fatica a digerirla, ma una volta che si entra per quella porta lì del pianto, allora è come ne vedi proprio la fragranza, ne senti il profumo, ti senti attirato. Sarebbe il processo di disappropriazione di se stessi, cioè più noi vogliamo tenere noi stessi, più perdiamo il mondo e più perdiamo Dio. Alla fine perdiamo noi stessi. Allora, la risposta a questa situazione, che penso che sì, si può spiegare in tanti modi, ma fondamentalmente i tratti sono questi, la risposta è sempre la stessa. Il primo passaggio è sempre imparare a piangere, pentirsi. Allora, da questo punto di vista, usando il linguaggio che usa il Vangelo, noi possiamo portare qualche esempio. Allora, io ne ho scelti due, ma se ne possono scegliere altri, no? Quando Gesù parla di conversione, convertitevi, il regno di Dio è vicino. Questo convertitevi, cosa vuol dire? Noi in genere spieghiamo come cambiamo vita, ma guarda, cosa abbiamo da cambiare? Un conto è se tu, come dire, sei un ladro, un assassino, tu dici cambi vita, non faccio più questo, no? Ma nella, diciamo, normalità, della vita così, il convertirsi, e l'espressione è sempre potente, eh? Cioè, convertirsi lo dice a quelli che, ripeto, no, non so, è un ladro, un assassino, ma lo dice anche a un santo, convertitevi. Ecco, convertitevi, a cosa si riferisce? Non si allude solo al cambiamento di stato di vita, ma si allude a una cosa più sottile, ma più, come dire, più determinante per il frutto, spirituale. Allora, ricordate, io prendo il passo di Matteo 15, 7-8, quando Gesù riprende una ammonizione del profeta Isaia e la applica ai suoi concittadini e dice: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Allora, la citazione di Isaia è il capitolo 29 di Isaia, che ha una espressione segreta, cioè non segreta, è segreta perché non si coglie subito, ma potentissima. Prima ve la leggo e poi cerco di illustrarvi questa dimensione segreta. Allora, il passo di Isaia suona: il suo cuore, il suo è il popolo, no? Il suo cuore è lontano da me. E la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani. Quindi tutto con il legalismo, no? Io faccio questa pratica, mi comporto bene, faccio così, così e così. Ma il cuore non è aperto a Dio. E il profeta aggiunge, e questa è la parte segreta, dice: perciò, quindi Dio vede questo comportamento cattivo del popolo e vedendo questo comportamento dice: perciò eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo. È strano. Allora, ha notato che il popolo non lo onora con il cuore e Dio allora promette che farà continue meraviglie per muovere questo cuore. Quindi non è un'accusa che fa al popolo in modo da ottenere il cambiamento, no, è un impegno che fa Dio. Vede il popolo che si muove così, dice: io rinnoverò quello che corrisponde ai prodigi che posso fare perché il vostro cuore sia toccato. Beh, quando è venuto Gesù, non ha fatto questo? L'invio del Figlio di Dio non corrisponde a questo? ho continuato fino a operare la meraviglia e il prodigio più grande per questo popolo, cioè per l'umanità. E non è la cosa è in ragione del fatto che Dio ha visto che l'uomo non apre il suo cuore. Si nasconde dietro una parvenza di ma io ho fatto, ma io ho eseguito, ma non apre il suo cuore. Allora, l'uomo pretende di servire Dio anche solo materialmente, ma Dio continua a servire l'uomo nella fedeltà alla sua alleanza in modo da conquistarlo al suo amore. Questo è tipico di Dio. Ecco, noi quando piangiamo è come se ci rendessimo conto sempre di più, sempre più profondamente, sempre più, diciamo anche emotivamente parlando, cioè in modo sempre più autentico, che Dio non ha smesso di operare meraviglie con me. Cioè che Dio vuole arrivare al mio cuore. Non gli basta solo hai fatto bene, ma arrivare al cuore, perché il cuore non si nutre di pratiche, si nutre di relazione. È il cuore che è interessato nella relazione. La pratica, come dire, io ho fatto tutto, ma non ho niente a che fare con te. L'altra persona è contenta di noi che facciamo tutto, ma sente che noi la trattiamo dall'alto in basso. Certo che non è contenta, no? Allora, la cosa straordinaria è che noi, e qui c'è tutto il collegamento dell'imparare a piangere, cioè tutto quello che fa Dio, pensate alla figura di Gesù, no? con tutta tutto il Vangelo, insomma, il racconto del Vangelo, è in funzione di condividere con l'uomo i suoi segreti, anche se l'uomo è duro di cervice ed è chiuso nel cuore, ma lui rinnova sempre, si muove sempre in questa dimensione. Per me è una cosa grandissima. Cioè questo è quello che fa sì che la fede cristiana sia davvero la speranza dell'umanità. Non c'è una speranza così potente dell'umanità come la rivelazione di Gesù, perché è collegata a questa cosa. È chiaro che nel passo di Matteo, quando Gesù rimprovera il popolo, è perché aveva parlato di pratiche, cioè uno paga la decima, osserva la legge, no? Però se dentro questa osservanza non porta alla bontà, quella osservanza è vuota. Ma per portare alla bontà deve poter far sì che il cuore resti toccato dall'amore di Dio. Per essere toccato dall'amore di Dio, tu devi vedere quello che fa Dio. Quando vedi questo, e tu ti ritrovi ancora chiuso, non so, tipo invidioso, che guardi dall'alto il basso i tuoi fratelli, come fai a non piangere? Come fai a non muoverti dentro in modo da dire: Signore, a che punto sono arrivato? Abbi pietà di me. In questo contesto c'è un punto che dovrebbe essere come un criterio di discernimento assoluto per noi. Noi in genere sbagliamo a prendere i criteri per giudicare una cosa buona o una cosa cattiva. In genere sbagliamo. Ma quando peschiamo in quel criterio di discernimento che Gesù illustra, allora tutto diventa più lucido, cioè tu capisci di che cosa si tratta. Allora, il segnale che il cuore non è interessato al vero servizio di Dio, cioè non si lascia toccare nel cuore, è costituito dal giudizio di condanna nel prossimo. La cosa tragica per il cuore dell'uomo, in particolare per l'uomo che vuole comportarsi bene, è che la sua pratica gli fa da giustificazione a ritenere gli altri peggiori. questo lo condanna in assoluto davanti a Dio. Non viene condannato perché fa del male, viene condannato perché sceglie il male, non perché fa il male. A volte, anche da un punto di vista psicologico, chi accusa molto gli altri è per essere sicuro che nessuno accusi lui. Tu quando fai la voce grossa contro un altro è per nascondere che speriamo che non ci sia nessuno che accusi me. È la forma di bigottismo peggiore, no? Allora, il modo più inequivocabile per renderci conto di quanto il cuore è lontano da Dio e non arriva mai alle sue sorgenti è questo. Quindi ogni tipo di giudizio, di confronto, occhio, perché lì noi vediamo se il nostro servizio a Dio è buono oppure no. Non guardate se io faccio le cose buone, ma le devo fare in modo buono. Non basta fare il bene, deve essere fatto bene. E l'essere fatto bene è l'essere gradito a Dio. L'essere gradito a Dio è condividere il suo segreto di compassione per i suoi figli. Senza preghiera e senza piangere sui propri peccati non si riesce. Allora, quando si parla di conversione, perché è di questo, no? È l'esempio che ho preso, la conversione non è tanto un cambio da una cosa cattiva a una cosa buona, da uno stato cattivo a uno stato buono, ma è un guardare a Dio e non agli altri. Quando io guardo agli altri sono sempre nell'ottica di difendere me stesso. Questo vuol dire rifiutare Dio, cioè vuol dire non accorgersi dell'amore di Dio. Questo ci condanna. Allora, la conversione è il tornare a scoprire la fedeltà di Dio nel suo amore per noi. E Gesù, che pure non ha mai contravvenuto alla legge, Gesù non è mai andato contro la legge, anche nelle questioni del sabato, non è contro la legge, è che ha spiegato la condizione per realizzare meglio la fedeltà alla legge. Non è andato mai contro la legge, ma non ha semplicemente aderito alla legge, è che la legge è in funzione dell'amore di Dio che si riversa nel nostro cuore. Tu lo capisci quando il tuo cuore riversa compassione su tutti. Allora vuol dire che sei stato toccato dall'amore di Dio. Allora vuol dire che tu hai parte ai segreti di Dio. E come dicevo prima, no, il cuore non può nutrirsi di pratiche, ma si nutre di relazione, di intimità, di condivisione reciproca dei segreti. Guardate che non si piange davanti a tutti. Se tu piangi, tu hai già accettato una dimensione di intimità con la persona, se no non piangi. Riprendendo quello che dicevo prima, la cosa straordinaria è che Dio si rimprovera, ma solo per confermare la sua, io direi, fantasiosa volontà di arrivare al nostro cuore. Dio non ci mette mai sull'attenti. Hai sbagliato. Punta il dito. Mai. Mai. Il suo rimprovero è come un'invocazione che lui fa, come a dire, ma accogli il mio amore, non vedi che è per te? E questo sarebbe il primo esempio. Il secondo esempio, oh ma quando devo smettere ditemelo, se no io vado avanti. Allora, il secondo è l'esempio dell'adultera, che sapete che è riportato nel capitolo 8 di Giovanni, i versetti, diciamo, significativi che io vorrei commentare sono questi. Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Poi Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanch'io ti condanno, va, ed ora in poi non peccare più. Cioè, la scena di per sé è semplice, ma quello che noi ormai abbiamo come disimparato a cogliere nel racconto evangelico sono i toni con cui le espressioni sono pronunciate. Guardate la scena. Una donna è strattonata a forza da un gruppo di persone e portata davanti a questo maestro. Quindi cioè gli atteggiamenti, le parole, le grida sono a un tono forte, no? Un tono aspro. Arrivano davanti a questo maestro. La donna è lasciata lì. A loro non interessa la donna. A loro interessa, attraverso questa situazione, poter cogliere in fallo il maestro. Il fallo in cosa sarebbe? Allora, se il maestro avesse detto: Ma no, questo non è peccato, sarebbe contro la legge. Avrebbero accusato il maestro di, come dire, blasfemia, no? Se l'avesse, come dire, rimandata, no? Condannata, a loro sembrava che, allora dov'è tutta la novità di questo maestro? E quindi avrebbero avuto buon gioco per diffamarlo. Infatti Gesù non risponde, si mette a scrivere. È un gesto, a dire la verità, il testo greco parla di non scrivere parole, dei segni. Ma i padri antichi si sono domandati: ma si potrebbe spiegare che cosa stava scrivendo? E nell'insieme della scena si sono dati questa risposta: scriveva sulla polvere i peccati di tutti, di chi accusava e dell'accusata. Ma gli altri hanno voluto insistere. Allora, ci dici? Lui si alza e dice: Chi è senza peccato, scagli pure la prima pietra. Allora, questi erano uomini cattivi, ma non imbecilli. Quindi nessuno ha osato. Cattivi sì, ma imbecilli no. E se ne vanno. Questo è come fa capire che a loro la donna non interessava minimamente, l'hanno strattonato prima e la lasciano lì dopo. E sembra che tutta la scena è preparata per far sì che questa donna si trovi sola davanti al maestro. Allora, la deduzione dei padri è: tutti i nostri peccati, di qualsiasi genere sia, sono tutti scritti sulla polvere se tu li riconosci. Quando tu li riconosci, è quel famoso piangere, no? Se tu li riconosci, è scritto sulla polvere, una folata di vento, non c'è più. Ma se tu non lo riconosci, ti saranno imputati. Quando questa donna, che credo che sia sbalestrata proprio, no? Si trova davanti al maestro, il maestro è la volta che guarda lei. Prima non guarda nessuno. Guarda e con il tono di voce dice: Qualcuno ti ha condannato? Lei si aspettava questo. Anche lei non è mica scema. Sapeva che era una cosa cattiva, ma Gesù continua: ti ha condannata? No. Allora, il tono con cui viene detto a lei questo la fa riscoprire in modo diverso. non dipende più dal suo peccato, perché il suo peccato non gli ha impedito, e lì c'è tutto il fatto che gli altri l'hanno portata lì, no? Ma il suo peccato non gli ha impedito di ascoltare la voce dolce di quel maestro. Quella voce dolce la cambia. Questo la cambia è nel senso che non può minimamente giustificare il suo peccato, ma proprio perché non può giustificarlo e riconoscendolo tranquillamente, il peccato è scritto sulla polvere e viene sciolto. E questo, come dire, questa dolcezza che usa il Signore Gesù corrisponde a quella famosa che dicevo prima, no? Voi avete fatto i peccati, ma io non smetterò di fare cose prodigiose per convertire il vostro cuore. Io non smetterò in mille modi di poter arrivare alle porte del vostro cuore fin tanto che l'aprite. E spesso nel Vangelo il particolare che apre il cuore è il tono di voce. Voi sapete che a volte faccio questa battuta, no? Se io dico a una persona, ti voglio bene, uno si spaventa, no? Il tono di voce deve essere corrispondente a quello che io vivo, no? Allora, quando il tono di voce è dolce, vuol dire che il cuore ha già accolto e la persona sente questo, non sente più il suo peccato. Non ha più bisogno di giustificarsi per paura, perché sennò poi succede il castigo. No, non ha più bisogno, perché è già entrato questa dolcezza, ed è questa dolcezza che purifica, che pulisce il cuore. Questo per me è il secondo esempio, no, della, la forza, ecco, della conversione, che non è data come noi immaginiamo, hai fatto un peccato, sei castigato, così espii la tua colpa e poi ti rinnovi. Dio non fa mai così. Perché Dio non cerca che noi facciamo tutte le cose bene, Dio cerca che il nostro cuore diventi buono. Dio cerca che il nostro cuore, accogliendo la dolcezza del suo amore, torni luminoso, per ridare a tutti questa dolcezza, e all'inizio a te stessa. E in questo senso, ma sarebbe è inutile che, ma sarebbe bello anche, ma lo potete fare da voi, ritornare al famoso episodio dell'unzione a Betania, ma secondo il racconto di Giovanni, che riferisce a Maria, sorella di Lazzaro, questo gesto, no, di portare il profumo, no? Allora, leggete questa cosa, è uno spreco enorme. Infatti gli apostoli dicono, ma mamma mia, cioè, non c'era bisogno di sprecare tutta questa cosa qui, si poteva, no, vendere, darlo ai poveri. Cioè, si fanno un problema dello spreco quando lo spreco in quel caso era l'atto di tenerezza. E pensate, vale anche se la persona che ha fatto questo non è Maria, sorella di Lazzaro, ma a maggior ragione se è Maria, sorella di Lazzaro, aveva appena risuscitato suo fratello. E volete che si faccia il problema di dire, no, gli porto un po' di profumo, perché sennò costa troppo rompere il vaso? Cioè, lo spreco è in ragione della gratitudine con la quale tu sei stata gratificata, no? Allora, i padri anche qui hanno annotato molto bene l'espressione che usa il Vangelo, il profumo, cioè l'aroma del profumo si sparge per tutta la casa. E i padri hanno domandato, cos'è questo profumo, questo aroma, che cos'è? È il pentimento. Cioè, il pentimento va sprecato, non ha una misura. Più il pentimento è sincero e più è sconfinato. Quindi lo spreco e il profumo è collegato al pentimento. E il pentimento è nella casa del proprio cuore. Allora, questo sarebbe anche l'interpretazione ecclesiale. Nella Chiesa deve valere questo profumo. E il profumo che vale nella Chiesa è proprio questo pentimento, come dire, che è dato a vicenda. Perché questo atto di pentimento dato a vicenda è l'atto di tenerezza verso la persona di Gesù, il quale è morto e risorto per ognuno di noi. Ecco, questo intuire che il piangere collegato al pentimento, che ti fa scoprire la dimensione di compassione per tutti, alla fine è un vero atto di tenerezza per il tuo Signore. Sì. Questa sarebbe la seconda, quindi la seconda parte della meditazione che avevo preparato. E poi ce n'è altre due parti, ma le possiamo fare nel pomeriggio. Perché adesso ho visto che è già 10:15, quindi il tempo va. Se voi volete fare qualche domanda.
Grazie Padre, mamma mia. Ecco, io lascerei proprio la possibilità se qualcuno vuol fare qualche domanda.
E ho visto che avete detto alle 11 di lasciare un'ora, perché dopo io devo andare a far da mangiare io.
E anche se corriamo non è
il problema. No, io non ho problemi. Io fino alle 11:30 posso stare, che faccio da mangiare alle 11:30.
Ecco, se qualcuno vuole accenda il microfono e fa la domanda al padre. Beh, intanto che aspettiamo, io dico padre, ha detto tante cose bellissime che però mi viene da dire, ma allora la conversione non finisce mai. Non finisco mai di convertirmi, perché non finisco mai di conoscere l'amore di Dio.
Allora, hai detto bene, non c'è bisogno di risposta. È così. I padri antichi dicevano che il pentimento finisce mezz'ora dopo che sei morta. Quindi,
cioè, è proprio questo aspetto di sentirsi peccatori, ma peccatori per come mondo, come umanità.
Sì, sì, è la nostra umanità, sì.
E ci sono, scusate, io parlo, ma intervenite pure, ma ecco, lei ha citato i padri della Chiesa, ma a me veniva in mente i nostri santi. Santa Teresa dice che questa cosa qua deve essere come il pane che si accompagna con tutto, cioè questa piangere, no? Deve essere vedersi, sentirsi come si sentiva lei, peccatrice, è come il pane. Dobbiamo mangiarlo con tutto. Comunque vi darò anche i riferimenti che riguardano questi temi su Santa Teresa, San Giovanni della Croce, Elisabetta. Proprio ha detto bene padre, le cose dei padri dei primi secoli, le dicono i nostri santi, tutti, il concetto è sempre quello.
C'è un solo Signore, quindi c'è anche una sola santità.
È sempre quello. Comunque fa bene al cuore sentire queste cose. Bene, davvero, davvero. Perché... Vabbè, se qualcuno vuol chiedere qualcosa, qualche domanda...
Posso chiedere una cosa io?
Sì, certo.
Sono Silvana e il padre è stato proprio una grazia ascoltare queste cose, perché ci spiegano poi tante cose dei nostri comportamenti e del nostro cammino spirituale. E mi è venuto in mente quando parlava che io in questi questi giorni, leggendo il Vangelo, mi venivano in mente che fin quando vediamo la pagliuzza nell'occhio dell'altro, no, vuol dire che non vediamo tutto il bene di Dio per noi. Da quello che lei ha detto mi sembra di capire che è proprio questo, no? Il cammino che bisogna fare di pentimento, no? È correlato, nel senso che il servo cattivo che gli dà la moneta, che ha tenuto nel fazzoletto dicendo so che tu sei un padrone che guarda tutto, e il padrone gli dice servo malvagio, perché capisce che il suo occhio che le travi ce le aveva dentro ancora tutte, il suo occhio non era libero. Certo. E questo il concetto.
Sì, e anzi, se volete, una specie di esemplificazione di questo, perché questo ha una dimensione ecclesiale molto forte. Io lo potrei esprimere così: se ciascuno vede le cose belle del fratello e cerca di purificare le cose brutte di se stesso, si sente la presenza di Dio in mezzo a noi. Questo porta alla gioia. La gioia porta all'amore e l'amore porta all'umiltà. È l'umiltà che fa vedere Dio. I passaggi sono questi, ma tutto sta a partire da là. E se non si parte da là, è possibile, ma è molto rischioso, soprattutto oggi, in cui c'è questa specie di rivendicazione che si potrebbe anche far valere dal punto di vista, per esempio, religioso, ma il cuore poi dopo resta come dire, irrigidito, non si apre, no, cioè non diventa luminoso. Invece una fraternità che non comporti cuori luminosi vuol dire che è mal sopportata. Invece la luminosità, che allude a questo mistero, quando sarebbe il segreto della rivelazione di Dio, è fondata essenzialmente su questo. Ma anche i famosi proverbi, no? Allora, ogni uomo porta due sacche, davanti i peccati degli altri e dietro i propri peccati, vede sempre quello degli altri. Cioè, ma in tutte le religioni questo è stato notato. La forza dell'esperienza cristiana è legata alla figura di Gesù che è figlio di Dio, lascia la sua gloria e si fa servo. Ma si fa servo per poter rivelare quanto è grande l'amore di Dio. Il che vuol dire, ogni volta che noi facciamo leva di difesa su di noi, rinneghiamo l'amore. Ma se rinneghiamo l'amore, calpestiamo il nostro cuore. E alla fine il vedere i peccati degli altri comporta la chiusura del nostro cuore all'amore di Dio. È questo. Quindi quello che ha detto è fondamentale.
Grazie.
Padre, lei ci ha spiegato con questo che ci ha detto oggi, mi sembra che ci faccia capire di più il Papa Francesco, no? Che continua a insistere sulla misericordia, sul cuore, sul cuore, sì, il Sacro Cuore di Gesù. Ecco, lei adesso ci ha un po' chiarito, almeno per me, l'intenzione che Papa Francesco da tanti anni, insomma, cerca di farci capire, no? Questo amore, questo spreco, ecco, questo spreco, che è uno spreco immenso. Grazie, padre. Adesso, se qualcuno vuole ancora fare la domanda, altrimenti lasciamo libero il padre.
Posso chiudere allora io con una immagine? Sì. Allora, noi siamo peccatori, io chiedo perdono e davanti a Dio sono perdonato, poi mi dimentico di essere perdonato e davanti agli altri faccio valere che io valgo più di loro. Allora, la dimensione sarebbe questa. La luminosità del cuore viene dal fatto che davanti a Dio mi riconosco peccatore, ma riconosco anche che Lui mi accoglie nella sua misericordia. Davanti ai fratelli io devo ricordarmi che sempre sono peccatore, non che sono perdonato. Perché se davanti agli altri, no, davanti al prossimo, io mi riconosco peccatore, vuol dire che non rivendico nulla, non ho da difendere me stesso. L'unica cosa da far valere è l'amore di Dio. Ma con questa, perché psicologicamente, quando tu hai fatto uno sbaglio, poi sei stato perdonato, automaticamente, se non stai attento, torni nel diritto di essere trattato come prima. Perché, si dimentica lo sbaglio. Invece, davanti a Dio, questo è sempre vero. E ogni giorno noi pecchiamo, ogni giorno possiamo dire pietà di me, oh Dio, no? Ma davanti ai fratelli non va dimenticato che io sono peccatore. Quindi, quando un fratello avanza un diritto, io glielo devo concedere, perché sennò faccio valere che io non sono più peccatore, ma faccio valere il diritto che ormai sono perdonato. Ecco, questo errore va evitato. E comunque è sempre la stessa cosa, il vedere il bene dell'altro e il male in sé. Basta. Va bene, allora ci vediamo al pomeriggio alle 2.
Sì, alle 14:15, va bene.
Va bene, va bene, va
grazie.
Bene.
Grazie.
Bene, buona riflessione e buon tutto a voi.
Grazie, grazie tanto.
Bene.
A dopo.